Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 89. Puntata dove proviamo a non prenderci troppo sul serio. O almeno cerchiamo di dire cose interessanti, cose di valore, prendendoci un po' in giro. Perché oggi ti faccio ascoltare la chiacchierata che ho avuto con Francesca Picozzi, una collega psicologa e psicoterapeuta in formazione, consulente sessuale, comunicatrice, ma soprattutto divulgatrice. Iniziando da TikTok, dove i suoi brevi video aiutano giovani e meno giovani ad avvicinarsi al mondo della psicologia in modo più o meno ironico. Francesca infatti ha un modo di comunicare molto fresco, molto spontaneo, e per questo mi è subito piaciuta quando l'ho scoperta, prima su TikTok e poi su Instagram. E se questo modo di comunicare spiritoso e pieno di valore aiuta ad avvicinare i ragazzi al mondo della psicologia, come lei stessa mi ha raccontato nella chiacchierata che ascolterai tra poco, allora vuol dire veramente che sta riuscendo a fare un grandissimo lavoro. E quindi ti consiglio di ascoltare con attenzione la chiacchierata che abbiamo fatto io e Francesca. Quindi, come dico sempre, bando alle ciance e sentiamo quello che Francesca ha da dirci in prima persona. Eccoci, siamo di nuovo qui, altra intervista, altra super chiacchierata. Non mi stanco mai, lo sapete, di chiacchierare con colleghi, colleghe, professionisti, sempre sul tema della comunicazione digitale. E oggi ho invitato qui con me, nel nostro salotto virtuale, una collega, una super collega che, devo dire la verità, a me fa un sacco ridere in senso buono, nel senso che nei suoi contenuti c'è molta serietà, ma c'è anche molta ironia, come vedremo, e questa cosa mi piace tantissimo. E quindi l'ho voluta qui con me per parlarci un po' di questo aspetto. Questa collega è Francesca Picozzi. Ciao, tanto la saluto. Ciao Francesca, benvenuta in Psicologi nella Rete.
Grazie mille, è un piacere essere qua con te.
Anche per me è un piacere, Francesca, perché veramente, cioè, poi ci racconterai un po' anche dietro le quinte, no? Che ci sono dietro i tuoi contenuti, che secondo me hanno un modo di comunicare, un modo fresco, un modo ironico, che secondo me avvicina tantissimo le persone al nostro mondo, no? E quindi magari ci racconterai un pochino meglio.
Certo.
Ma prima di passare alle domande, alla chiacchierata che sapete ci facciamo qui in questo salotto, vorrei raccontarvi un po' chi è Francesca, no? Quindi Francesca è psicologa, psicoterapeuta in formazione, consulente sessuale, comunicatrice e divulgatrice, come vi dicevo, soprattutto su TikTok, dove con il suo profilo e con i suoi contenuti, no? Con i suoi brevi video più o meno ironici, aiuta i giovani e meno giovani ad avvicinarsi al mondo della psicologia. Questo è un po' quello che mi ha attirato di Francesca, che ho seguito da subito quando mi sono anch'io approcciata a TikTok per capire come funziona. Sto ancora, Francesca, continuando a capire come funziona, perché non è semplice.
Non è semplice, non hai ragione.
Ma, diciamo, per metterti a tuo agio un po', no? Io lo dico sempre, per metterti a tuo agio faccio la domandona iniziale, tipo bomba, che è questa. Al di là un po' delle etichette, Francesca, chi è Francesca Picozzi?
Ah, che bella domanda, vediamo. Posso spaziare.
Vai.
Allora, sono una ragazza molto creativa. Viene da dire che forse è la caratteristica di me che amo di più, diciamo. Poi ho anche i miei difetti, ma diciamo che dobbiamo pubblicizzarci bene, quindi parliamo subito dai pregi. Sono molto creativa, ce l'ho sempre avuta questa cosa fin da piccola, nel senso che è stata qualcosa ereditata un po' da mio papà. Mio papà disegna tantissimo, dipinge, questa cosa è stata un po' ereditata anche da mia sorella e poi da me, nel senso che mi è sempre piaciuto disegnare da quando ero piccolina, fare lavori con proprio manuali, no? anche un pochino di decoupage, se li possiamo dire, e pian pianino questa creatività si è, diciamo, evoluta in tante forme diverse, tra cui la parte social, nel senso che io avevo delle idee, volevo metterle a livello di video sui social. Io a livello, diciamo, storico, diciamo che Facebook è nato quando io ero forse verso la fine delle medie, inizio del liceo, quindi comunque sono un po', diciamo, sono cresciuta con anche l'arrivo dei vari social, no? E questo sicuramente ha fatto in modo anche che io poi nel tempo sviluppassi un buon approccio ai social, perché li conosco da tanto tanto tempo, mi sono sempre molto piaciuti, sono sempre stata molto social, mi è sempre piaciuto molto mostrare agli altri, farli ridere, eccetera. E quindi poi sono arrivata a un punto della mia vita in cui ho deciso di trasformare questa creatività in qualcosa di un pochino più serio, però penso che poi ci arriviamo dopo a spiegare questa cosa di come sono arrivata.
Esattamente.
Sono una grandissima amante degli animali, ho avuto animali domestici di ogni tipo, anche ratti domestici, per dire, che sono una cosa che di solito fa rabbrividire.
Infatti sui video di TikTok si vede il tuo cagnolone. Cagnolona o cagnolone?
Cagnolona.
Cagnolona, si vede spesso, no? Come che compare spesso nei tuoi video.
E non solo, tra l'altro, il giovedì viene con me in studio, Trudy.
Ah sì, grande! Quindi, ti aiuta!
Esattamente, anche lei fa un lavoro fondamentale, devo dire che è un motivatore molto molto funzionale. Io ho questa grandissima passione per gli animali, ho fatto per tantissimi anni equitazione nella mia adolescenza, che è un ricordo bellissimo della mia crescita. Poi ho smesso sia per fattori ovviamente economici che tempistici, perché letteralmente il tempo di andare tutti i giorni o qualche giorno anche al maneggio, a montare, insomma, porta via tanto tempo. Questo tempo purtroppo non ce l'ho. Sono una grande binge watcher di serie Netflix.
Sei in buona compagnia.
Perfetto. E grande anche passione per tutto il lato Giappone, quindi anime, manga, sempre nata quando ero piccolina, penso veramente medie, primi anni del liceo. Per cui davvero non c'era settimana che passasse senza comprarmi un manga nuovo. Ad oggi un pochino di meno, però leggo ancora i manga, guardo ancora gli anime. Nel mio studio ho una parete completamente dedicata alla fumettistica,
in contraposizione, che bello,
con l'altra libreria di tutti i libri di psicologia. Però mi piace anche far vedere, insomma, anche i miei pazienti quando vengono in studio un po' capiscono qualcosa di me, sanno qualcosa di me.
Assolutamente. I due lati di Francesca, no? Cioè la parte più, diciamo, studiosa e la parte più, appunto, creativa, perché poi anche quella è una parte creativa. E sì, bello, bellissimo. E senti, a proposito, tu parlavi, no, dicevi di, appunto, questo tuo avvicinamento ai social e anche a TikTok. Ecco, dicevamo, come nasce poi questa scelta anche di comunicarti come professionista anche, quindi non semplicemente da Francesca Picozzi, ma come Francesca Picozzi psicologa su un social come TikTok? E come ti sei avvicinata a questo social?
È stata una bella sfida, perché la verità è che quando ho avuto questa idea e mi sono approcciata a TikTok con tutta una schiera di persone che mi davano contro, perché mi hanno detto che avrei perso la mia professionalità, quando mi sono iscritta, perché per fortuna ascolto la mia voce, eravamo forse in 5 psicologi su tutta TikTok, quindi era proprio un'idea nuova. Poi c'è stato il boom di professionisti e si è visto poi che TikTok è diventato veramente un trampolino di lancio per tante figure professionali. Però in quel momento lì eravamo davvero in pochissimi e devo dire che anche questo ha aiutato poi ad avere un certo seguito nel tempo. Come ci sono arrivata? Allora, io ho scaricato TikTok durante la pandemia. L'avevo scaricato anche un anno prima, poi avevo un po' maneggiato, avevo visto che non riuscivo a fare le cose, via, sono andata in frustrazione, c'è l'applicazione. Poi, primi mesi di pandemia, stiamo parlando di febbraio, marzo,
Qui 2 anni fa, 2020, no? Sì,
2020. Bravissimo, esatto. L'ho riscaricato per dire, vabbè, siamo a casa, non far niente dal mattino alla sera praticamente, quindi approfittiamo, anche perché io ai tempi non lavoravo, quindi non avevo neanche i pazienti online, e ho un po' esplorato il mondo di TikTok. All'inizio, come ogni social, incomprensibile da usare, difficilissimo. Andavo a vedermi i tutorial su YouTube per come creare i video, perché era veramente difficile. E avevo un profilo personale dove facevo video divertenti, però di altro ambito, proprio, non lo so, tipo gli sketch di Gucci.
Sì, sì.
Che poi io pubblicavo più che altro sulle mie storie di Instagram del mio profilo privato. Mm-hmm. Poi lì anche per far ridere la gente, un po' per far ridere me, divertirmi. E far ridere anche le persone che mi guardavano in un momento veramente, sai, difficile.
Certo.
Potesse un po' alleggerire la situazione. Poi arriviamo a novembre 2020, che io dico, ma se aprissi un profilo da psicologa su TikTok? Quindi avevo questa idea, poi ho detto, bah, non lo so come lo imposto, come lo faccio, come metto assieme questi pezzi qua, rimanendo professionale ma anche me stessa. Era proprio una vera sfida. Alla fine mi decido, poi sono abbastanza diretta io quando ho le mie scelte, lo faccio, quindi ho detto dai, lo faccio, poi mal che vada lo lascio lì. Quindi ho aperto il canale TikTok da psicologa e ho avuto subito un seguito altissimo. Proprio i primi periodi, saranno stati i primi 2 mesi, sono stati il mio boom su TikTok. Anche perché, se vuoi, era una cosa assolutamente nuova. Certo. Cioè, a parte 2 o 3 profili su TikTok Italia che si occupavano di psicologia e di medicina, non c'era quasi nessuno a livello professionale, era una cosa proprio nuova. Ho trovato un mio metodo di fare i video, che poi si è raffinato ovviamente nel tempo, cioè quello di portare piccoli sketch di vita all'interno della stanza della terapia, in forma un pochino ironica o in forma un po' emotiva, insomma, utilizzando gli audio di TikTok, perché TikTok è un'app che utilizza un audio specifico e poi fa tutta una serie di video sotto quell'audio lì.
Certo.
Diciamo che la capacità creativa è come tu puoi creare un tuo contenuto personale, una piccola storiella, usando quell'audio lì.
Certo.
E quindi ho messo un po' in mezzo a questa cosa qua. Qualche mese dopo c'è stato il boom dei professionisti su TikTok. Tutti, adesso sono un sacco di professionisti su TikTok. E pian pianino il mio seguito si è sempre più alzato. Ovviamente il tempo a disposizione per creare contenuti è di meno. Poi preferisco sempre la qualità alla quantità. È sempre molto pensato il video, nel senso che ovviamente come psicologa su TikTok io mi prendo anche il rischio di tutto quello che questo possa significare. E anche l'idea di essere molto seguita e di fare un contenuto che possa magari anche, diciamo, offendere qualcuno oppure far sentire a disagio qualcuno. Quindi io penso tantissimo a un video prima di pubblicarlo, in modo tale da non toccare nel vivo i problemi delle persone. Penso che mi sia successo 2 volte in questi 2 anni che qualcuno si sia ritrovato un attimino offeso, però devo dire la verità, se la maggior parte delle persone capiscono il mio modo di comunicare, si vede che lo sto facendo più o meno nel modo giusto. Se dovessi avere una controparte un pochino più grande, allora direi ok, Francesca, forse non stai comunicando in modo efficace, però mi sembra adesso più o meno col mio format di star facendo la cosa giusta. Vediamo come va avanti.
Sì, perché poi quello che ho notato io, no, dei tuoi video è che c'è la parte, no, della risata, perché poi tu pensi, soprattutto se conosci un po' gli sketch che proponi e gli audio, ti viene un po' da ridere rispetto al portare quella situazione all'interno della stanza di terapia, all'interno della stanza del lavoro psicologico, no? Ti viene un po' da sorridere, come dire, che cosa buffa, no? Da una parte, però poi ti viene anche da riflettere, cioè l'altra parte che viene dopo è la riflessione, cioè dici ok, però questo contenuto poi cosa mi sta comunicando, cosa mi sta dicendo, no? Rispetto, c'è della verità in fondo, c'è un fondo di verità, un fondo di come dire, anche contenuto serio sotto, no? E dici, cavolo, è proprio così, no? A volte dico proprio, cavolo, è vero, quello che mi sta dicendo Francesca è vero, me lo sta proponendo in modo da farci una risata, quindi da abbattere un po' quella che è la difesa e la resistenza rispetto al tema, però è vero, è così.
La risata è un mezzo potentissimo, nel senso che a me ha aiutato tanto a ridere nella vita, anche di me stessa, anche delle mie situazioni. Non parliamo di una risata come meccanismo di difesa che dissocia totalmente da una roba tragica, eh? Però la risata come mezzo per togliere potere alle cose brutte, oppure un attimino a alleviare la tensione, no? Cioè, perché bisogna pensare che andare in psicologia significa per forza, andare in psicoterapia, scusami, significa per forza andare in un posto, a star male, a piangere, a soffrire con una persona davanti che te la immagini come Freud, quindi un vecchio signore con gli occhiali che ti sente parlare, ti fa le domande specifiche. Cioè, la psicoterapia è tanto altro, il colloquio di psicologia è tanto altro, e il fatto che questo la gente non lo sa. Io mi sono fatta sempre delle grandissime risate nella mia analisi, poi anche dei grandi pianti, però...
È l'emozione, no? L'emozione che esce nella sua forma più pura, quindi risata, quindi incazzatura, quindi pianto, quindi tutto, no? E anche la risata ci sta, perché comunque fa parte dell'emozione. Se non esce mai, forse due domande ce le possiamo fare, no?
Bravissima. Infatti, io quando ho iniziato a ricevere messaggi di ragazzi e ragazze adolescenti che su TikTok mi hanno detto che grazie ai miei video hanno trovato il coraggio di dire ai propri genitori di iniziare un percorso e avevano preso il primo appuntamento, ho detto basta, io il mio lavoro l'ho fatto qua. Cioè, mi sono sempre molto emozionata nel poter pensare che cavolo, i miei video hanno fatto questo, sono riuscita a fare questa cosa qua, no? Molto, molto, molto bello. Quindi è vera quella cosa che dici tu, no? Cioè, fai ridere, ma non fai solo ridere. Quel video poi ti lascia qualcosa. Magari ti viene dopo il significato, no? Però intanto ti fa riflettere, un modo che ha di farti pensare.
E a proposito, visto che hai tirato fuori, no, questi messaggi che ti arrivano da questi ragazzi, volevo anche un po' parlare della reazione che hanno le persone, no, ai tuoi contenuti su TikTok, cioè cosa ne pensano, se ti contattano, cosa ti dicono, che tipo di persone sono, nel senso sono giovani, sono più giovani, meno giovani, colleghi, non colleghi, insomma parlami un po' di questa cosa qua, di questo aspetto qua.
Allora, diciamo che i miei social di punta sono Instagram e TikTok. Uh-huh. Molto spesso io, da brava pigra, oppure diciamo da brava furba, faccio il contenuto su TikTok, poi lo pubblico su Instagram.
Da brava strategica, che ci piace tanto questa parola.
Grazie Simona, strategica lo utilizzerò in futuro. Faccio il video su TikTok e poi lo posto su Instagram. Due scenari diversi, ovviamente, no? TikTok e Instagram. Considera che su TikTok, forse proprio adesso negli ultimi giorni o settimane è cambiato il discorso dei messaggi, ma fino a un tot di tempo fa non ti potevano scrivere su TikTok a meno che entrambi i profili non si seguivano.
Sì.
Quindi diciamo la via di comunicazione principale era attraverso i messaggi, i commenti sotto il video. Ovviamente, come puoi immaginare, ho un pubblico giovanile, quindi più preadolescenziale e adolescenziale, però anche qualche adulto fan accanito che mi commenta sotto ogni video, quindi dico bene, c'è qualcuno che rimane consistente nella visione dei miei
grande
contenuti. Esatto. Devo dire che sotto i miei video si creano sempre tante discussioni, ma in senso buono discussioni, si aprono tanti argomenti, cioè c'è chi letteralmente ci si rivede nel video e dice cavolo, questa sono io, un sacco di ragazze e di ragazze che mi dicono ho mandato questo video alla mia psicologa.
Grande!
Quindi, che mi odieranno probabilmente perché i pazienti continuano a inviargli i miei video, chiedo scusa pubblicamente. Però penso che bella anche questa cosa, no? Cioè nel senso che il paziente trovi un veicolo per comunicare qualcosa al proprio terapeuta, al proprio psicologo. Poi ovviamente ci sono anche domande un pochino più personali, cioè sono in questa situazione, come posso fare? Oppure ci sono, anche se ti ripeto, sono successe poche volte, dei momenti di contrasto. Ne ho avuto uno fortissimo, però devo dire la verità, commenti da parte di adulti, non di ragazzi, che la dice lunga sul fatto che molti considerano le nuove generazioni come nulla facenti, svogliate o che cosa. Io su TikTok ho avuto la conferma del contrario, in verità. Il mio video era una cosa semplicissima, nel senso che qualsiasi psicologo o qualsiasi professionista, in un certo senso, può capire del perché. Se tu incontri un paziente per strada fuori, tu non puoi salutare per primo per preservare il segreto professionale.
Certo.
Perché deve essere il paziente a svelarsi al di fuori del setting.
Certo.
Perché può essere che non vuole, perché può essere che è col fidanzato e dice ma chi è che hai salutato, per tutta una serie di ragioni. È un discorso segreto professionale, codice deontologico.
Certo.
Quindi io spiegavo in questo video perché non si salutasse per primi e il significato che c'era dietro a questa cosa qua. Mm-hmm. Magari il paziente fuori da quei 45 minuti non vuole avere nulla a che fare con te.
Ed assolutamente.
È sano anche, no? Mm-hmm. Simona, io ho ricevuto una sfilza di commenti sotto quel video dicendo veramente cose assurde, ma è solo salutare di qua e di là. Qualcuno che ha addirittura detto... Io sono psicologo e non sono d'accordo, al che ho risposto, va bene, si va a rileggere il codice deontologico quando ne parliamo. Quindi devo dire che però questi sono davvero momenti rari, diciamo, quando tocco argomenti, anche se questo mi sembrava abbastanza semplice, un pochino più forse complessi, come ad esempio il discorso pagamento, no?
Certo.
Il discorso dei soldi. In psicoterapia, comunque, all'interno della salute mentale è un discorso grandissimo, è pieno di significati. Molto spesso la gente, o perché non vuole o perché fa fatica, rimane sul fatto che lo psicologo chiede troppo, punto.
Sì.
E non c'è modo di toglierli da quella visione lì, diciamo. A parte questo, ti dico, su TikTok, quindi un pubblico un pochino più giovanile. Invece su Instagram un pochino più adulto. Con adulto intendo giovane adulto, non intendo magari sessantenni, no? Quindi mi viene da dire dai 20 ai 30, con una fascia anche un pochino più alta e un pochino più bassa. Su Instagram mi scrivono in tanti anche nei messaggi direct. Con quei messaggi vedo cosa farci, perché io molto spesso non rispondo. Perché mi scrivono, ho questo problema, cosa posso fare? E non è il luogo adatto.
Esatto. Lì è proprio il discorso del confine, che tra l'altro ne ho parlato anche con altri nostri colleghi proprio qui nelle puntate. È il fatto comunque di riuscire a mettere un confine sano, no? Perché l'abbiamo sempre detto, i social, Instagram, TikTok, comunque anche in generale il web, a meno che non sia cioè non sia affatto organizzato come un setting di consulenza, quindi ad esempio una consulenza online preparata e fatta in modo tale che sia una consulenza, non è un setting di terapia, non è un setting di lavoro psicologico, e quindi è bene sempre riuscire a mettere un confine, no? Ed eventualmente a portare la persona a dire ok, non è questo il setting, se vuoi parlare di questo magari si può lavorarci in terapia, puoi chiedere a qualcun altro, anche non a me, cioè nel senso ci sono molti colleghi che si occupano di questo, però anche, come dire, a volte la persona lì poi ci butta un po' anche la rabbia, no? Perché io ho sentito anche molti colleghi che a fronte di queste risposte si sentono dire ma allora cosa ci stai a fare qua, non mi vuoi aiutare, e queste cose qua, no? Come se noi fossimo a disposizione 24 ore su 24 sempre e comunque, e il nostro lavoro fosse quello di fare un po' sportello di emergenza, no? Sportello di... Quando invece fa parte, secondo me, dell'educazione psicologica e della divulgazione anche mettere questi confini, cioè far capire alle persone che c'è un luogo per fare questo e c'è un luogo per invece riflettere su questi aspetti, ma senza entrare troppo nello specifico. Quindi assolutamente, assolutamente. E invece mi attira tantissimo questa cosa dei giovani, cioè dei ragazzi, no? Che ti contattano e cioè, è come dire, in qualche modo si avvicinano un po', no? Anche ai temi. Qui tu dici che ci sono anche molti ragazzi che già lavorano con degli psicologi, già fanno un lavoro con psicologi e che ti dicono, diciamo, appunto, ti confermano determinate cose piuttosto che ti raccontano. E se no, quali sono i temi che ti portano?
Su TikTok dici?
Sì, su TikTok in particolare, perché mi attira tanto questa cosa, perché su Instagram ho anche abbastanza un osservatorio, eccetera, ma su TikTok è difficile, cioè non ho il polso della situazione, quindi mi interessa molto.
Allora, diciamo che stanno molto sull'appunto riconoscersi in un certo modo, quindi dire, ah, succede anche a me, succede anche con la mia psicologa, al mio psicologo è successo questo l'altro giorno. Oppure dire l'ho mandato alla mia psicologa questo video. Video anche non divertenti, magari video seri per far capire allo psicologo o alla psicologa qualcosa che in quel momento il ragazzo non riusciva a esprimere a parole, non riusciva a esprimere a suo modo, no? E quindi mi ha quasi utilizzato come veicolo per esprimere qualcosa al proprio psicologo, che magari non sarà stato contento, avrebbe preferito che il ragazzo o la ragazza dicesse con le sue parole, però
se può però è sempre materiale su cui lavorare, no? Sì, quindi non dovete, anzi dovete ringraziare Francesca perché mi dà materiale su cui lavorare.
Fantastica. E, che altro poi? C'è un po' la parte mia nerd, che ti aggiungo tra gli anime, manga, anche videogiochi, che un po', insomma, mi ha fatto avvicinare anche ai giovani di TikTok, nel senso che ho fatto qualche format da psicologa weeb, come la chiamano loro, nel senso fan delle cose giapponesi, tra virgolette, per cui facevo dei piccoli sketch comici dei personaggi di un certo anime che andavano dalla psicologa.
Che forte, sì, l'ho visto, bello. Io non sono... nel senso, non sono del mondo, però mi ha fatto ridere lo stesso.
Beh, allora mi faceva proprio ridere, anche se non avevi in mente la cornice. Quelli mi sono divertita un sacco a farli, mi sono divertita io, si sono divertiti i ragazzi, quindi poi partono le richieste, no? Questo è un altro grande tema dei ragazzi di TikTok, quindi... ciao, mi puoi spiegare meglio questa cosa qua? Esempio, ho fatto dei video sulle topiche freudiane, oppure sul rapporto tra Freud e Jung, sempre in forma comica, no? Per cui magari chi è del nostro campo vede quel video e sa, capisce, no?
Sì.
Però i ragazzi dicono, ah, cosa vuol dire questa cosa qua? Me la spieghi meglio? Me la puoi spiegare? Cosa vuol dire io es super io? Perché Jung e Freud non si stavano tanto simpatici, no? Per questa parte qua. Quindi anche i video di richieste, quindi mi spieghi meglio questa cosa qua, oppure mi parli di questa fobia, poi ti dico, io ho ricevuto una lista di disturbi che io non so neanche se esistano da parte dei giovani, cioè mi parli della sindrome tal dei tali, io dico, ragazzi, io non ho idea di che cosa sia. Una fatica incredibile, Simona, perché considera che poi io faccio una scuola di psicoterapia, di psicoanalisi relazionale, per cui noi non lavoriamo con la diagnosi, non nel senso che la diagnosi è il male e quindi va, diciamo, proprio dimenticata, bruciata, mandata al rogo, ma nel senso che non la reputiamo un pezzo fondamentale, nel senso che... stiamo attenti a non utilizzare la diagnosi come forma di etichettamento, sennò lì è davvero difficile. Per questo diciamo che non lavoriamo sulla diagnosi, cioè tu puoi essere una persona, mettiamo, con un disturbo borderline di personalità, ma tu sei tu intanto, ok? Puoi avere dei tratti che possono essere sottoscritti a un quadro clinico particolare, ma dimmi tu chi sei, anche perché lo sappiamo benissimo che un certo disturbo in 10 persone può manifestarsi in 10 modi diversi. Quindi anche il fatto che mi chiedano di spiegare davvero delle patologie o delle sintomi, eccetera, che io non ho assolutamente idea. Poi me le vado a vedere su internet, no? E a volte sono cose, cioè, sai, quei disturbi che non sono poi classificati nel DSM. Quindi mi viene da dire sono un po' inventati, no? Perché c'è quell'autore che si è inventato un nome per dire quella roba lì. Certo. Poi magari ha un altro nome ancora. trovo che da parte dei giovani ci sia una grande fascinazione riguardo alla parte del mentale, del disturbo mentale. A volte forse anche troppo affascinata, no? Troppo affascinata, nel senso che c'è una fascinazione della persona, del ragazzo che sta male, che soffre, perché vedono il film così, vedono la serie TV così, allora che figo in un certo senso star male, lo dico tra virgolette ovviamente, e quindi a volte diventa davvero rischioso, no? Far capire, guarda che quella roba lì non è bella. Cioè, il Joker di Joaquin Phoenix,
sì.
Bella, cioè è un film magistrale, ma guarda la sofferenza che ci sta dietro. I video delle persone che dicono di soffrire di disturbo dissociativo dell'identità, e sottolineo che dicono di soffrire, perché chissà quanti di quei video sono veri, che hanno 7 personalità che switchano da un momento all'altro, possono essere interessanti da un punto di vista clinico, ma non sono cose belle, non sono cose...
C'è, diciamo, tanta sofferenza dietro.
Invece devo dire che c'è un grande fascino da parte dei giovani proprio nei confronti anche un po' del disturbo mentale. Questa cosa qua un pochino, secondo me.
Ed è bene, molto bene, che ci siano invece dei professionisti come te, come molti altri, che fanno da, come dire, tramite rispetto anche al conoscere, a comprendere queste cose, no? Perché... spesso e volentieri pensiamo che il fatto di comunicarsi, di divulgare sui social si faccia solo per un ritorno personale, e invece c'è questa parte grossa, io lo dico sempre, di divulgazione e anche di, come dire, promuovere un benessere a livello sociale, che va fatto, e va fatto anche e soprattutto per questi motivi, perché comunque si fa anche educazione su queste cose e si aiutano le persone anche a comprendere determinati meccanismi, determinate cose che altrimenti potrebbero essere in qualche modo devianti, passami il termine deviante tra molte virgolette, perché sappiamo che deviante ha un significato, però ecco, per intendermi, no? Quindi che deviano rispetto a invece un significato che c'è, in questo caso quello della sofferenza rispetto a un vissuto, a una malattia mentale di un certo tipo, che magari in certi casi espressa nei film, nelle opere, nei testi, può essere anche affascinante, ma che vissuta, no? Dietro porta una sofferenza enorme, una fatica enorme, no? E quindi evitare che i ragazzi ci si avvicinino solo in modo, come dire così, che ci si avvicinino sì con curiosità, ma anche comprendendo che dietro c'è un mondo, ecco, questo assolutamente, assolutamente. E veniamo un po' al discorso, no, del tuo modo di fare comunicazione e divulgazione, no? Quindi del fatto di utilizzare anche l'ironia e l'autoironia, no? E quindi anche a volte il prendere un po' in giro, no? Un po', mi viene da dire, un po' la figura dello psicologo, un po' il setting, ma in senso buono, ok? Come considerano secondo te le persone una psicologa o comunque un professionista che si prende in giro? Cioè, come lo considerano? Lo considerano un professionista vero e quindi uno a cui affidarsi, oppure no?
Allora, domandona questa, Simona, è una grande domanda, nel senso che ti dico, fino ad ora, per come ho avuto esperienza io, non ho avuto critiche dirette, nel senso che poi magari nel privato qualcuno può aver detto qualcosa, però non mi è mai arrivato nulla di quella tipologia lì, cioè Francesca facendo così è poco professionale. È uno dei motivi che mi fanno pensare che comunque sto comunicando in modo abbastanza efficace, no? Anche se faccio degli sketch comici, quindi prendo, come dicevi te, un po' in giro la situazione, no? Questa cosa non mi è mai arrivata, o magari non mi arriverà, come si dice, non mi è arrivata semplicemente perché magari non mi è stata espressa direttamente, però non ho per ora avuto questo rimando. Devo dire che secondo me ha aiutato tanto scusami la voce tra l'altro Simona, scusi,
tranquilla,
sono il COVID, ha aiutato tanto anche il fatto che insomma adesso, ora come ora, la figura dello psicologo sui social è abbastanza sdoganata, nel senso che comunque sia, sì, sono stata forse una delle prime su TikTok, ma diciamo che ci ho messo la faccia sui social in un modo mio, ma tutti più o meno ci abbiamo messo la faccia sui social adesso. Semplicemente possiamo dire che io ho trovato un mio modo di esprimermi, che si è trovato molto funzionale, nel senso, io poi ho visto un sacco di pagine che hanno iniziato a fare gli sketch comici, no? Poi non voglio dire che per l'amor del cielo, però se sono stata anche un po' di ispirazione ad alcuni profili per dire, oh cavolo, si può fare quella roba lì, è possibile farla, a me fa solo che piacere, sicuramente con tantissima difficoltà, cioè sempre tenendo conto che quel contenuto lì potrebbe, cioè io adesso appunto come ti dicevo, no, prima quando ci stavamo salutando, che ho appena fatto questo weekend la scuola di psicoterapia e ogni tanto penso, ma se capitasse un mio video a qualche mio docente, ma chissà questo cosa pensa, dirà, ma che cosa sta facendo Francesca in questa scuola che poi esce e fa questi sketch. Poi no, mi preoccupo poco, nel senso che io penso in verità che secondo me molti docenti si mettano pure loro a ridere, però ecco, fortunatamente per ora non ho avuto quel rimando lì. Penso che stia molto funzionando, penso che sono video talmente comunque circoscritti e rispettosi di una situazione, per cui io cerco di farli il quanto più neutrali anche possibili, che quella roba lì non tocca nessuno, tocca il meno possibile, per cui diciamo tramite quel modo, no, di ridere eccetera ti può far rimanere qualcosa. A volte quando appunto voglio comunicare qualcosa, ma penso che se io metto nel video come ruoli il fatto che io sono la psicologa e il mio paziente fa quella roba lì, possa arrivare in modo offensivo, quasi deridendo i pazienti, che poi non è così, però posso capire che possa arrivare così, allora switcho le personalità, no? Cioè adesso l'ultimissimo reel che ho fatto, TikTok diciamo, l'ho fatto prendendo un audio di Berlino della Casa di Carta, un personaggio molto scenico, che dice al professor, a proposito di spagnolo, gli dice, avresti mai detto a Michelangelo di smettere di scolpire il suo David, no?
Sì, sì, l'ho visto.
Quindi ho detto, lo faccio come se io, no, questa cosa qua è successa con la mia di analista, che poi figurati è successa tantissimo in questi anni di analisi, cioè ti aggiungo questo pezzo, Simone, anche far vedere che i psicologi, i psicoterapeuti sono persone che possono sbagliare, che hanno delle emozioni, che soprattutto sono andate a loro volta, non tutti ovviamente, però quasi tutti diciamo, se si è fatto un percorso di terapia, diciamo quasi la maggior parte, hanno fatto anche loro un percorso di terapia dove hanno vissuto le stesse cose dei propri pazienti, per cui siamo stati prima pazienti e anche noi ci arrabbiavamo con i nostri terapeuti, cercavamo di soddisfarli, facevamo ridere, tutte queste cose qua. Quindi voglio dire, una cosa che mi disse la mia analista e che mi porto sempre molto dietro è il fatto che noi quando stiamo facendo un lavoro clinico con i nostri pazienti, il nostro compito non è tanto più del stare seduti lì in quel momento, come una sorta di passaggio del testimone della serie, io sono qua seduto con te a fare un lavoro con te, ma io dall'altra parte ci sono stato. E questa consapevolezza, questo lavoro che ti porti dietro è tantissima roba.
Sì, perché sennò si rischia comunque di farci vedere come messi su un piedistallo, no? E questa cosa è assolutamente controproducente e a volte un po' ce la portiamo ancora dietro, però secondo me nella nostra comunicazione, non so, nel lavoro io ti dico non sono clinica, quindi lo sento meno, ma visto che lavoro nella comunicazione ti posso dire che tanti colleghi ancora si portano dietro nella comunicazione, soprattutto magari a volte colleghi giovani che lo fanno secondo me per paura o per timore, perché non sanno come approcciarsi, e quella forse è la situazione più semplice da risolvere, cioè nel senso comunque basta che trovino la loro personalità, la loro unicità e iniziano a comunicare in modo più tranquillo, più sereno, più autentico, ok? Ci sono invece dei colleghi che continuano a portarsi avanti questa modalità di comunicare molto austera, molto, come dire, anche molto seriosa, più che seria, e lo fanno aumentando la resistenza nei confronti di una comunicazione autentica e secondo me fanno dei danni enormi, nei confronti della categoria professionale e nei confronti dell'avvicinamento con i loro potenziali clienti. Cioè fanno un danno a loro, ma fanno un danno secondo me a tutti noi. Non so poi come la vedi. E quindi in questo senso ti dico, i colleghi cosa ti hanno detto? Cosa ti dicono? Ti sono arrivati commenti da colleghi?
Allora, volevo riprendere un attimo l'ultimo punto che hai detto perché è molto interessante, nel senso che questo capita non solo nella comunicazione, ma proprio anche nell'ambito della clinica, cioè qualcuno che ha una brutta esperienza con uno psicologo, poi basta, macchia d'olio, no? Che è una cosa che con le altre figure professionali capita molto meno, no? Ma dato che noi psicologi siamo sempre quelli particolari, ovviamente dobbiamo essere trattati anche in modo diverso. Cioè, se si pensa che con un medico non ci si è trovati bene, si cambia medico, no? Con lo psicologo è, allora sono tutti così, quindi non ci voglio più andare, non voglio andare da un altro psicologo, no? Quindi nella clinica così, nella comunicazione uguale, no? Cioè se questo psicologo lavora in questo modo, madonna, ma gli psicologi come sono messi, tutte queste cose qua. Quindi molto interessante quello che dice, lo volevo riprendere. Sui colleghi, guarda, ti dico, io ho avuto tutti i feedback super mega positivi, nel senso che non per fare che va tutto bene, è tutto un grande prato fiorito con gli uccellini che cantano, però la verità è che quando io ho proposto i miei contenuti sui social, con un profilo che sta crescendo, ho quasi raggiunto 9.000 follower, quindi non è un profilo ancora, diciamo, molto consistente perché non ho ancora, diciamo, neanche raggiunto i 10.000, però pian pianino si sta alzando, e io sono arrivata con le mie proposte, con i miei video, e tanti colleghi, ma tanti colleghi che poi io ho seguito a mia volta, ho iniziato ad apprezzare tantissimo, a stimare moltissimo, e i miei video piacevano a questi colleghi, piacevano tanto, colleghi che io ripeto non ho mai visto in vita mia dal vivo, li conosco solo sui social, però mi ripostavano, ridevano, dicevano che bel modo, mi scrivevano in privato, è stato un piacere che ti abbia trovata su Instagram perché è un modo di comunicare che mi piace tanto, mi fai ridere un sacco, mi fai anche però riflettere. Avere questo riconoscimento dai colleghi è tantissima roba, nel senso che mi piace molto perché vuol dire che se con il pubblico non colleghi sono a posto e lo sono anche con il pubblico colleghi, cavolo, per me tanta roba, dico va bene, sto andando verso la strada giusta. Poi ovviamente io ho qualche amico, diciamo, di riferimento, ti dico il nome di questo mio amico collega, bravissimo anche lui divulgatore, Rosario Giordano.
Psicologo. Conosco, salutiamo se ci ascolta Rosario, ciao, ma abbiamo avuto modo di comunicarci, ci siamo sentiti online. Quindi
perfetto, perfetto, lui bravissimo, davvero è il mio più caro amico della magistrale, abbiamo fatto assieme la magistrale a Pavia e anche lui ha trovato un modo di comunicare molto efficace e devo dire che a volte se ho un dubbio su un contenuto da creare o magari dico ok, quel contenuto va bene per TikTok ma per Instagram è un rischio, chiedo consiglio a lui, idem lui con me, quindi ci si fanno delle piccole intervisioni
comunicative,
esatto, social, e ci si rimanda. Poi i miei compagni della scuola di psicoterapia anche dei vari anni mi dico che bello i tuoi video di qua e di là, quindi ti devo dire la verità, per ora
bene. No, sono contenta perché si sta andando in una direzione che mi piace. Ti dico, avendo l'osservatorio generale, no, quindi perché ovviamente lo faccio di mestiere, forse ti posso dire che ci sono ancora tanti colleghi che in generale hanno molte resistenze nel fare questo e nell'apprezzarlo, forse più su altri social, nel senso che Instagram e TikTok, se ci stai e se li utilizzi, soprattutto TikTok, ma anche Instagram, hai già questo modo di comunicare un pochino più, come dire, autentico, un pochino meno formale, tra virgolette. Chi utilizza ancora Facebook e lo utilizza in un certo modo, quindi lo utilizza sempre con la pagina, solo comunicazione molto istituzionale, solo post di frasette motivazionali, eccetera, eccetera, allora ha un pochino più di resistenza verso questo tipo di comunicazione e ne ho sentite parecchie, non su di te, ma in generale, no? Quindi su chi fa i reel, su chi fa i TikTok, sul fatto di banalizzare un po' la professione, no? Sempre solite tematiche che vengono fuori. Ma come fai a fare in 60 secondi a parlare di questo? Ma allora banalizzi, ma allora le persone non capiscono, eccetera, eccetera. Non ti puoi mettere a fare queste cose, eccetera, eccetera. Quindi dico...
E le resistenze ci sono sempre, no?
Sì, e sono tante... ne abbiamo parlato tanto, tra l'altro, anche con in una puntata con lo psico Raffaele Simone, in una puntata che abbiamo fatto un po', abbiamo sdoganato un po' gli stereotipi legati allo psicologo. Però sì, sono tante le resistenze. Ti dico, probabilmente il fatto di comunicarti su piattaforme che in qualche modo fanno già una selezione naturale rispetto a i professionisti che si comunicano in un certo modo piuttosto che in un altro, forse aiutano a mettersi in contatto con certi tipi di persone, con certi tipi di professionisti piuttosto che altri. Io spero che si vada sempre più avanti in questa direzione, cioè nel senso che...
Sì, cioè chi, diciamo, ha le resistenze o dice... con 60 secondi banalizzi oppure fai perdere di significato la figura dello psicologo, sono veramente pochi. Cioè io sento questa cosa qua, pochi rispetto alla mole di persone che ormai si sono messi in gioco sui social. Quindi anche io, anche se non è il mio campo, questo è il tuo campo, Simona, però mi sembra che si stia andando in una buona direzione. Mm-hmm. Un po' sdoganata anche la figura di questo psicologo, insomma, no? Lo psicologo in grigio di Freud, per cui non devi sapere nulla di lui o di lei, nel senso, una figura eterea che, ripeto, non esiste più quella figura.
Non esiste, vabbè, certo.
Bisogna ingaggiarsi nella relazione con quella persona lì. Mm-hmm. Penso che uno dei motivi per cui i miei pazienti mi scelgono sia proprio quello di aver visto qualcosa in me che possa essere davvero, cavolo, questa è la libreria con i manga. Oppure Darth Vader che tiene la ciotola con le cialde del caffè. Oppure, cavolo, le piace quella roba lì, le piace quel gruppo musicale, ha giocato a The Last of Us. Queste sono pezzi miei che non sentono, che colludono con la psicoterapia a livello di svelamento, di self-disclosure. Certo. Sono parti di me che io mostro e che sento, anzi, che davvero possano essere il trampolino di lancio. Certo. Per un percorso. Poi no, c'è, certo, tutta la parte dello svelamento durante il percorso psicologico o psicoterapico, che è un altro discorso, riguarda più davvero la clinica di per sé, per cui ti fanno una domanda intima, allora tu come rispondi, come non rispondi, no? Però c'è una parte di svelamento che io faccio sui social, di svelamento, mi viene da dire buono, di parti di me, che semplicemente le mostro perché sono io quella cosa lì.
Certo, perché poi si lavora in due, no? Nella stanza di terapia, quindi se in qualche modo non si riesce ad avere quella alleanza che è data anche da parti di me che comunque sarebbero venute fuori, perché se poi tu in studio, come dicevi, hai manga e un giorno a settimana ti porti il cane, magari a una persona non fa piacere perché non è amante degli animali, magari semplicemente, no? Quindi sicuramente non sceglierà una come Francesca come terapeuta, però, come dire, è anche perdere meno tempo sia da parte del paziente che sceglie un professionista al quale rivolgersi, sia da parte di Francesca che si trova a, come dire, a fare magari meno colloqui di presentazione, però che poi sappiamo rivelarsi inutili, tra virgolette, no? Una perdita di tempo. Cioè va a lavorare solo con quelle persone che la scelgono, e che la scelgono perché è Francesca.
Esatto, esatto. Non perché è la dottoressa. Poi io sono la dottoressa, va bene per i miei studi, ma mi scelgono per quel professore. Devo dire che per Trudy ti devo fare questo appunto, giusto per, come si dice, salvaguardare la figura del mio Labrador. Io la porto il giovedì in studio perché il giovedì è una giornata lavorativa molto piena per me, no? Quindi ho pensato di poterla portare, ho fatto questi piccoli esperimenti con i miei pazienti, ho sempre chiesto il permesso su questo.
Sì, beh, certo, sì, sicuramente. Non avevo dubbi, Francesca.
Tenevo, perché se poi Trudy ascolta il podcast, se ho detto questa cosa qua, potrebbe rimanere offesa. Nulla giusto. Che qualche croccantino non possa risolvere, però potrebbe rimanere.
Perdonami Trudy se ho fatto questa... No, però a parte gli scherzi, ti dico, secondo me invece è molto giusto, no? C'è anche un'altra collega che ho sentito che lo fa, e lo fa forse anche più di una volta a settimana, ma io lo vedo una cosa molto bella e molto autentica. Cioè, come dire, perché comunque aiuta anche quello nel comunicarsi, nel far vedere che siamo noi, e aiuta anche a fare una selezione naturale di un certo tipo di paziente. Ora, questa cosa che dirò potrà essere vista sia in modo positivo sia in modo negativo, perché se io, che sono molto amante dei cani, ok, come professionista, dovessi trovarmi a lavorare con una persona che magari non lo è e si svela all'interno del percorso terapeutico e c'è quindi una un forte scontro di valori, e siamo già nel bel mezzo della terapia, come la risolvi sta cosa?
È un bel dilemma.
Come la risolvi sta cosa? Cioè, nel senso, ok, c'è tutta la parte di controtransfert, poi tu che fai psicanalisi relazionale sicuramente lavorerai su questi aspetti, come mi fa sentire questa cosa, perché sento queste cose, eccetera eccetera, però cazzo, stiamo parlando di valori fondamentali, no? Cioè, stai parlando di una parte di me molto importante. Poi sei tu a scegliere se a lavorare con quella persona o meno, e sarà lei a decidere se rivolgersi a te nonostante ci sia quel... Però, cavolo, cioè, se non lo sai e si svela in mezzo alla terapia, questa cosa,
bella,
come la risolvi?
Devo dire che la mia scuola ti direbbe questo, penso... Finché riesci a lavorare sulla relazione tra terapeuta o tra psicologo e paziente e riuscite a fare qualcosa di buono dentro la relazione, quindi che significa anche stare nei casini che si sono creati, no? Di qualche errore, magari dal terapeuta stesso, che magari un giorno si dimentica la seduta, perché anche lui è un essere umano, però questo fa giustamente arrabbiare tantissimo il paziente, insomma, no? Sono quelle cose che ci dicono che anche la relazione terapeutica è prima di tutto una relazione, per cui, come in ogni relazione, se ci si mette in due e ci si impegna, quella cosa lì la si può risolvere in qualche modo. Poi dipende ovviamente se le parti vogliono.
Certo. Comunque, stiamo andando un pochino fuori tema, ma è interessante questa cosa, perché è importante anche secondo me per far capire che secondo me lo svelare, no? Siamo partiti da quello, lo svelare parti di sé nella nostra comunicazione ci serve anche a farci scegliere con persone con cui forse siamo più in linea per lavorare, no? E quindi siamo anche, come dire, forse facilitati, tra virgolette, nel nostro compito, e quindi è giusto così. E a proposito di questo, vorrei dirti, il fatto di comunicarti online, come ti ha cambiata come professionista? Che vantaggi ne stai ricevendo a livello professionale e a livello di anche di persona, no? Facendo questo.
Allora, sicuramente i rimandi positivi che ricevo nel tempo mi hanno fatto bene, nel senso, è stata una bella botta di endorfine, ovviamente, cioè il fatto che fai un lavoro sui social e questo ti venga riconosciuto. Mi ha dato comunque, insomma, un senso di benessere con me stessa, un senso di valere di più, no? Quindi quella parte un po' di autostima che comunque è molto delicata, soprattutto dal passaggio da studentessa universitaria a professionista, che quindi sei lì un po' così e dici, va bene, io ho studiato tutti questi anni, adesso però cosa devo fare, cosa faccio, no? Quindi è un passaggio molto delicato il fatto che vengo riconosciuta a livello professionale in modo positivo, mi ha aiutato tanto a stare bene con me stessa. A livello meramente economico, possiamo dire, benissimo, nel senso che comunque, ti dico, io sono a un anno dalla mia professione privata, non prendo più nuovi pazienti perché non ho spazi. E ti dico, cavolo, cioè per essere una giovanissima psicologa, psicoterapeuta in formazione, che ha già lo studio pieno, è una cosa gigantesca. Io ho ricevuto da subito tante richieste, perché la gente mi vedeva sui social, quindi è comunque anche un modo di farsi conoscere, no? Perché se prima era solamente il passaparola o l'ospedale che ti dice, o il medico di base che ti dava il contatto, oppure la pagina su Google, no? Psicologi vicino a me, che puoi anche farlo. Oggi il motore di ricerca sono i social, per cui è davvero, cioè quando magari i miei colleghi mi dicono, Francesca, ma secondo te, cioè, è fondamentale avere una pagina social oggi per pubblicizzarci? Io dico sì. Cioè, e quando dico che è fondamentale, non mi sento di esagerare. Penso che sì, sia fondamentale per me. Sia fondamentale anche per noi, per il tipo di lavoro che facciamo e per come vanno oggi le cose. Poi te, Simona, su questo poi sei l'esperta, no? Però oggi, per qualsiasi cosa poi, perché non stiamo parlando solo di psicologi, stiamo parlando anche di make-up artist, stiamo parlando di artigiani che fanno cose nella loro piccola bottega e poi le vendono. Non abbiamo più il lusso di dire vado, esploro il mondo e passo nelle viette, scopro che qua c'è la targa di io qua. Il social oggi è il primo bigliettino da visita, quindi anche dal punto di vista lavorativo devo dire che è stato il mio trampolino di lancio.
Bene, bene, sono contenta che tu l'abbia ribadito perché è importante, no? Quindi c'è sicuramente quella parte che abbiamo detto prima, cioè il fatto che comunque questa comunicazione anche, abbia anche un ruolo sociale, perché comunque anche noi come psicologi abbiamo un ruolo sociale, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Poi c'è tutta la parte anche con cui dobbiamo vivere, cioè pagare le bollette, pagare l'affitto dello studio, mantenerci, eccetera, eccetera. E quindi il fatto di comunicarci in modo efficace e autentico sui social ci porta sicuramente ad avere più persone che ci chiamano, più pazienti e ad avviare sicuramente più in fretta la nostra professione. A farlo con persone magari con cui ci piace anche lavorare, per esempio, rispetto a quello che dicevamo prima, quindi persone che ci chiamano perché siamo noi, e quindi non persone che ci chiamano perché costiamo meno o perché magari siamo vicini al posto di lavoro e quindi siamo i più vicini da trovare su Google, ecco. Quindi è assolutamente importantissimo questo e sono contentissima che tu l'abbia detto perché sono super super d'accordo. Siamo quasi alla fine, Francesca, io starei qua ore, ma abbiamo anche dei tempi, come dire, radiofonici, setting. Esatto, setting. Esattamente, e quindi vorrei farti quest'ultima domanda che faccio un po' a tutti, no? Quindi un collega o una collega ci ha ascoltato, ha ascoltato la nostra chiacchierata, ha apprezzato molto quello che ha sentito, ma ha ancora un po' di resistenza a iniziare a comunicarsi. E quindi se gli dovessi dare un consiglio col cuore dato da Francesca, cosa gli diresti?
Ce l'ho già questa risposta, perché io che io do a tutti. Trova un tuo modo di comunicare, cioè che soprattutto chi guarda i miei contenuti pensa che per avere una sorta di ritorno come ce l'ho io debba per forza fare i contenuti come i miei. Io dico, se è una modalità che a te piace, fallo, se vuoi fare gli sketch comici, ma se non è una cosa delle tue corde, non devi farla. Esistono moltissimi modi di comunicare differenti, trova il tuo modo. È ovvio che io consiglio sempre di mostrarsi sui social, di mostrare almeno il volto. Il meglio sarebbe addirittura fare i video di contenuti, perché quello ingaggia tanto le persone rispetto ai post scritti, ma lì ci si arriva con calma. Perché ci sono tanti di quei modi di comunicare, soprattutto sui social, che non c'è la via, diciamo, sbagliata o quella più giusta. Ci sono alcune vie che sono più funzionali per quanto riguarda il pubblico social, ma per iniziare, soprattutto se si hanno ancora delle resistenze, il mio consiglio è: trovate un vostro modo di comunicare, che sia non so, attraverso aforismi, attraverso consigliare delle letture, attraverso dei post solamente scritti, perché anche solo mettere la foto di se stessi lo si sente come una sorta di invasione da parte dell'altro. Va benissimo così, ci si arriva per step, o si farà magari sempre divulgazione consigliando libri e scrivendo aforismi. Perché no? Anche quello è una cosa.
Assolutamente. Poi ricordiamo anche, ad esempio, adesso mi viene in mente Nicola Zingaro su Instagram, che ha questa pagina bellissima, io la consiglio sempre, History of Psychology. Lui fino a poco tempo fa non si mostrava mai, e lui ha fatto quello che ha fatto, ha creato quello che ha creato con post scritti, no? E ha fatto un grandissimo successo e un grandissimo lavoro, lavorando tra l'altro sulla storia della psicologia, che penso che per noi psicologi sia una delle parti più pallose. Nel senso che, esatto, che invece lui è riuscito a fare un bellissimo lavoro e a divulgare questa parte in modo molto divertente, molto incuriosendo le persone, solo attraverso post scritti.
È un genio.
Quindi assolutamente trovate il vostro modo, perché non esiste la regola standard per tutti. Guarda chi sei, guarda chi ti stai rivolgendo e trova il tuo modo di comunicare. Sono super d'accordo, Francesca. Super. Quindi grazie mille davvero, perché è stata una chiacchierata veramente molto interessante, molto divertente. Quindi grazie.
Non ti fai diversamente da me.
Assolutamente no, ma infatti ti dico, ti ho voluto quasi per questo, assolutamente. E prima di salutarci, visto che appunto Francesca ci ha raccontato un po' del suo modo di comunicare, potete andarla a trovare un po' sui suoi canali, che ora vi lascio, in modo tale da vedere un po' anche cosa combina, no? Vedere veramente, toccare con mano quello che abbiamo raccontato qui oggi in questa puntata. Quindi la trovate su TikTok come Francesca Piccozzi Psico, su Instagram sempre come Francesca Piccozzi Psico, e poi potete vedere invece il suo profilo un pochino più istituzionale su LinkedIn come Francesca Piccozzi.
Esattamente.
Quindi ci salutiamo, grazie mille Francesca davvero di essere stata qui con me.
Grazie a te di questa opportunità, di questa bellissima chiacchierata, che è stata una grande fonte di ispirazione, perché ogni tanto penso che dobbiamo fermarci un po' a pensare a quello che facciamo. Quindi davvero grazie di questa opportunità, è stata un'ora molto piacevole per me.
Anche per me, e a presto, e ciao a tutti.
Ciao ciao.
Per parlare di cose serie, bisogna per forza avere i musi lunghi? Io penso proprio di no. Soprattutto se vogliamo coinvolgere dall'altra parte persone che non hanno nessuna intenzione di sorbirsi, perdona il francesismo, pipponi o sermoni di sorta, ecco. Allora possiamo provare a parlare il loro linguaggio, a cercare di tradurre ciò che vogliamo dire in un gergo che sia comprensibile a chi ci sta di fronte. E a volte possiamo provare anche a non prenderci troppo sul serio, ad esempio, senza per questo perderne di incredibilità o in autorevolezza. Paradossalmente, se facciamo così, possiamo anche acquistare credibilità e autorevolezza in quello che diciamo e in quello che facciamo. Perché se sono sicura di quello che sto facendo, se sono sicura del messaggio che sto esprimendo, e se ho compreso fino in fondo questo messaggio e il suo valore, potrò alla fine giocarci un po', giocarci come voglio, fargli cambiare forma, senza per questo andarne a modificare la sostanza. È quello che Francesca fa con i suoi video, con i suoi TikTok, con i suoi Reels. Gioca, si diverte, esprime il suo modo di essere psicologa senza per questo snaturare il messaggio che va a comunicare. E l'importanza soprattutto che questo messaggio ha. E tu, che mi stai ascoltando, dovresti provare a fare altrettanto, dovresti trovare il tuo modo di giocare con i tuoi contenuti, di comunicarli in modo personale e adatto a chi ti sta di fronte, alle persone a cui ti vuoi rivolgere ovviamente. Lasciati andare e trova la tua forma. Solo così le persone inizieranno a prenderti davvero sul serio. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. E come sempre ci tengo a ringraziare i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, che sono Maria Rosa Ranieli, Cristina Capone, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Sono le persone che stanno credendo nel progetto di Psicologi nella Rete e che stanno permettendo con il loro supporto anche economico che questo progetto cresca giorno dopo giorno. Io li ringrazio con il cuore e ci tengo anche a dirti che il progetto sta crescendo anche nei suoi servizi, nelle sue attività, nelle sue proposte, quindi ti invito ad andare a dare un'occhiata al sito di Patreon, al mio canale Patreon, dove da un paio di mesi ho aperto nuovi livelli di finanziamento e ci sono veramente tantissime proposte, tantissime attività con cui contemporaneamente puoi sostenere Psicologi nella Rete se ti sta aiutando a crescere e d'altra parte ad avere tantissimi accessi riservati ai finanziatori che ti permetteranno di crescere ancora di più. Quindi ti invito ad andare su www.patreon.com/simonamoliterno e scoprire tutte le novità e se ti interessa scegliere uno dei finanziamenti che ritieni più opportuno alle tue esigenze. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete.